credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi vogliamo presentare un volume che è uscito per i tipi di Albatros dal titolo L'Inviato, ne autore Giuseppe Magno che è con noi in studio. Benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Dunque, questo non è il suo primo libro, è già il secondo, credo, no? Libro che...
Sì, in materia letteraria sì, è il secondo. Il primo si chiamava Per amore di Alì, era stato pubblicato da PM nel 1998.
Sì, e in quel caso lei tra l'altro si occupava di un problema che la riguarda anche per il suo lavoro.
Invece... Sì, in pratica narravo, naturalmente... senza aderire strettamente alla realtà dei fatti, come è logico, ma narrava un episodio che era realmente accaduto di un padre, anche questa volta dall'Afghanistan, perché anche poi in questo nuovo libro L'Inviato c'è una parte che si svolge in Afghanistan, un padre che aveva perduto a causa della guerra, allora era l'Unione Sovietica che aveva invaso l'Afghanistan, aveva perduto tutti i figli, 14 in pratica, ma io lo avevo conosciuto perché era venuto in Italia alla ricerca dell'ultimo, del più piccolo, che era stato soccorso e poi portato in Italia perché era stato ferito durante un bombardamento, ma poi per una serie di circostanze si erano perduti completamente. E il bambino era stato ritenuto abbandonato e dato in adozione. Il padre cercava il figlio. Questa era la storia.
Sì. E lei appunto aveva potuto conoscerlo in qualità di magistrato.
Avevo conosciuto, sì, esattamente, perché a quell'epoca dirigevo, allora si chiamava Ufficio Centrale, ora Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, quindi mi ero dovuto occupare di questo caso molto delicato.
In questo libro ritorna, le diceva appunto intanto, l'Afghanistan, ma ritorna anche il rapporto con la famiglia. Intanto, prima di arrivare però al discorso appunto familiare, vogliamo un po' raccontare la trama di questo libro che si apre a Parigi nel 1969.
Sì, ma probabilmente quello è esattamente l'inizio della storia narrata.
Sì.
Ma se vogliamo parlare dell'origine, dell'incentivo, si trova verso le ultime pagine del libro, si scopre, per chi la vuole scoprire, poi il lettore è completamente libero evidentemente
certo,
di scegliere le sue tracce nell'opera. Ma per me l'origine, l'incentivo è questo, e sono delle frasi di Sant'Agostino che mi avevano colpito nell'opera, colpiscono quello che poi si indurrà a scrivere, cioè l'io narrante. Nel primo libro delle Confessioni di Sant'Agostino si legge: ignoro donde venni qui, come chiamarla, a questa vita mortale o morte vitale. La mia infanzia succedette a un'altra mia età. Questo è il punto, no? Fui qualcuno, né mio padre né mia madre poterono dirmelo, né l'esperienza altrui né la memoria mia. Quindi questo dubbio di Sant'Agostino, che cioè sia stato lui stesso evidentemente, o ciascuno di noi, prima di venire a questo mondo, in un'altra realtà, in un'altra dimensione, si direbbe oggi, no? Questo è un dubbio più che fondato, perché se la mia essenza, il mio io, è destinato all'eternità, e probabilmente viene dall'eternità. Ciascuno di noi è un'idea di Dio, e quindi non può avere un termine ed una fine. Quindi c'è stato, ma da questo vengono una serie di conseguenze. Quindi, se dunque ero, per così dire, in un'altra dimensione prima di venire su questa terra, prima di assumere sembianze umane, di essere rivestito di pelli d'animale, dice la Bibbia, no? Ma allora, se ci sono venuto, ci deve essere un motivo. Se ho dovuto attraversare questa tribolazione, San Giovanni, l'Apocalisse, la grande tribolazione, se ho dovuto attraversare questa grande tribolazione, un motivo ci deve essere, e deve essere una ragione che io ho accettato. Sarebbe completamente priva di senso, addirittura, un'esistenza vissuta come una condanna. Quindi l'ho accettata, ma quindi sono venuto a fare qualcosa, quindi ho un compito. Si tratta di scoprirlo. Diventare se stessi significa scoprire quel compito, capire il perché e cercare di svolgerlo nel modo migliore. Su questo ci sarà poi il giudizio.
Quindi tutti siamo stati inviati.
Siamo inviati.
Come appunto il titolo del suo libro dice.
E la storia invece si snoda diversamente, perché deve essere un romanzo, deve essere una storia. Certo. Quindi c'è uno scrittore all'epoca ancora, diciamo, alle prime armi, ma che poi diventa uno scrittore famoso, si chiama Alberto nel libro, che viene a sapere casualmente di questo inviato speciale di un giornale, di un grande quotidiano, che è Alex, il personaggio del libro. E si interessa di lui per varie questioni, per varie ragioni che poi nell'opera sono svolte. Ma più si interessa di lui per cercare di capire com'è, cosa fa in realtà, perché gli sembra un inviato particolare che già nei suoi reportage, nei suoi servizi, si mostra con qualche particolarità. Si interessa, si incuriosisce, vorrebbe probabilmente scrivere un libro su questo inviato, ma più va avanti, più riesce a conoscere, ad avere informazioni. Le informazioni su Alex le riceve attraverso un personaggio molto particolare, che poi tutto sommato, insomma, rappresenta il tempo, lo scorrere del tempo. Si chiama Gennaro, appunto, Januarius,
no? Quindi proprio sì, esatto.
Le viene a sapere nel tempo queste informazioni. E più riesce a capire la ragione di vita e di lavoro di questo inviato, più capisce, man mano che va avanti attraverso gli anni, i decenni, più capisce che in realtà questo personaggio rappresenta una metafora. Si rende conto che siamo tutti inviati. A quel punto non riesce più a scrivere la storia, perché è troppo coinvolto, e aveva deciso di non scriverla più quando, parlando con un suo amico col quale ha discusso tante volte di questa idea di scrivere questa storia, gli viene un'idea che gli sembra brillante. Dice: io non la posso scrivere, però c'è una massa di documenti, di appunti e anche di relazioni, le chiama, sulla vita di Alex, che poi era lo stesso Alex che li aveva scritti, perché glieli aveva chiesti all'inizio della sua carriera il direttore del suo giornale, che gli aveva detto: guarda che ognuno di noi è inviato, quindi per sapere se tu sarai un buon inviato, se lo sei già e sei capace di diventarlo, fammi una relazione su te stesso. Certo. E quello gliele aveva fatte. Queste poi erano venute nelle mani di Alberto, il quale così aveva potuto conoscerlo più a fondo. Allora consegna il tutto a questo suo amico, e quello cerca di editare questo incarico. Dice: ma io non sono uno scrittore, non so scrivere. Non ha importanza. L'interessante è che tu racconti. Io non lo posso fare più, perché sono troppo coinvolto in questa cosa. E quindi questo amico, che poi è l'io narrante della storia, è deciso a non farlo. Beh, purtroppo il suo amico Alberto qualche giorno dopo improvvisamente muore, quindi lui si sente obbligato e scrive la storia.
Quindi in qualche modo i compiti, che, perché come vediamo sono tutti compiti assegnati, no? Un po' quando lei raccontava, sono tutti i compiti che riceviamo alle volte un po' malvolentieri o comunque anche con un po' la coscienza di non essere esattamente all'altezza del compito che ci viene affidato.
Sì, ma quanti personaggi invece... biblici ci sono che accettano il compito? Giona che accetta il compito malvolentieri, esatto. Ma poi lo svolge, si deve adeguare, quello è il motivo per cui attraversa la grande tribolazione.
Esatto.
Però c'è da dire che nel compiere questo attraversamento si ricevono degli aiuti a stare accorti, a cercare di leggere bene la realtà, di scoprire il proprio compito. Si riesce ad avere anche la sensazione in tante occasioni di essere aiutati, sono le potenze angeliche, le presenze angeliche che magari, se mi passa la parola, si travestono da personaggi comuni, può essere un amico, può essere una persona incontrata per caso, che a guardare bene le cose ci danno una mano, magari lo capiamo dopo.
E sono stati i nostri custodi in qualche modo.
E questa è la metafora individuale dell'inviato che deve svolgere un compito. E poi c'è quella generale, globale dell'umanità, che lì la metafora è l'umanità in cammino, quindi le grandi migrazioni. Noi attraversiamo un periodo di grandi migrazioni, di spostamenti di popolazioni intere per varie ragioni, da una che non sono sempre la fame e la miseria, talvolta la guerra, che si spostano da un continente all'altro, e poi è tutto questo fiume di persone che Alex osserva in Afghanistan. Lì c'è stata la più grande migrazione dei tempi recenti, oltre 5 milioni di persone attraversarono il Khyber Pass verso il Pakistan, verso Peshawar, e poi da lì in tutto il mondo, la diaspora degli afghani. E questa fiumana umana e poi la storia e va a sfociare direttamente nell'aldilà, diciamo così, no? Dopo questa Pasqua individuale, questo passaggio individuale che è la morte, poi questo fiume va verso la valle di Josafat. Mentre era un'umanità sofferente che attraversava la grande tribolazione, poi sfocia in questa figura apocalittica dell'umanità trionfante, no? Che avanza danzando coi rami di palma. Certo. Dice: chi sono questi? Sono quelli che hanno attraversato la grande tribolazione.
Volevo poi ricordare un altro aspetto del suo volume che è particolarmente lirico, particolarmente bello. Lei ha un forte sentimento della natura, per esempio. Lei descrive, parlando di Alex e della sua adolescenza, di questo ragazzino che vive con sua nonna, dei suoi primi amori, dell'ambiente nel quale vive. Descrive con molto lirismo anche proprio la natura che circonda, l'ambiente che circonda questo ragazzo. Vuole dirmi da dove nasce questo sentimento?
Questa terra originariamente era un giardino, no? Era l'Eden. Allora, con occhi innocenti da bambino si vede qualcosa di quella gloria originaria che era il giardino dell'Eden, in cui si svolgeva la gloria dell'uomo. Poi crescendo, e poi in questo giardino ci sono anche tanti pericoli, ci sono i serpenti in questo giardino, no? C'è chi fa del male, o magari anche non volendo, ci sono poi le sofferenze. Però tutto in definitiva serve a rivelare ad un uomo quello che deve diventare, cioè il compito che deve svolgere, perché svolto il compito, alla fine questa entità personale che magari viene da una precedente dimensione, alla fine è diventato qualcosa di originale, è diventato un uomo, cioè ora poi partecipa all'umanità, ma per fare questo deve attraversare. E all'inizio e poi sempre, però durante la vita ci sono delle realtà che sono anche edeniche, basta osservarle, viverle con una certa profondità. Questo è un aspetto in generale. Poi c'è un aspetto più particolare, cioè è un romanzo, non è non pretende, non vuole, non deve essere né un'opera filosofica, nemmeno che mai teologica. Quindi ci deve essere una storia, un racconto, e i personaggi devono avere un vestito, diciamo così. E lì è più facile pescare. Per non costruire qualcosa di molto artificioso, in realtà vissute realmente, in sensazioni avvertite personalmente, perché in quel modo si riesce ad essere verosimili.
Senza però cadere nell'autobiografia.
No, assolutamente, sono sempre personaggi letterari, ma insomma, se si tratta di confezionargli addosso un abito, talvolta è più facile, stavo per dire più opportuno, prestargli qualche abito proprio usato, magari poi dismesso, no?
Certo. Anche, credo, scrivere un libro è un po' una sorta di compito che magari inizialmente si affronta anche con qualche perplessità, non dico malvolentieri, ma insomma comunque con la coscienza di questo compito non facile.
Con molti dubbi, con
lei ha attraversato la grande tribolazione anche scrivendolo.
Beh, grazie a Dio ci sono ancora dentro alla grande tribolazione. Poi i ripensamenti ci sono, interventi, correzioni, dubbi. Io ho impiegato 10 anni per scrivere questo libro, anche perché non avevo solo da scrivere questo, insomma, certo, avevo anche da fare altro, evidentemente. Il mio desiderio è che non fosse una delle tante possibili avventure, ma che fosse simile quanto più possibile all'avventura, l'avventura della vita, che può essere interpretata in tanti modi. Io la sento così, come la necessità di scoprire. C'è una frase che dice il direttore del giornale quando assume questo aspirante giornalista che poi diventerà l'inviato. Gli dice: tu non devi diventare un inviato, devi semplicemente scoprire di esserlo se lo sei. Cioè, se hai questo compito, allora svolgendo quel compito appagherai completamente la tua ragion d'essere e quindi lo svolgerai bene, eccetera. In effetti è così, tant'è vero che la sua personale avventura di inviato suscita l'interesse dello scrittore che in un primo tempo, Alberto, che voleva scrivere sul libro.
E quindi le esperienze umane in qualche modo appunto comunicano tra loro. Grazie allora Giuseppe Magno di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il suo libro L'inviato, che è edito da Albatros. Ciliegie, scritto con la I, o ciliegie, senza I, e altri 2406 dubbi della lingua italiana. È un libro edito da Sperling & Kupfer e ne sono autori Valeria Della Valle e Giuseppe Patota. Valeria Della Valle, professoressa di linguistica italiana alla Sapienza, Università di Roma, è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, dicevamo, tanti dubbi sulla lingua italiana. A tutti è capitato appunto di averne, di dover correre a consultare un dizionario o comunque insomma uno strumento per riuscire a risolverlo. Questo volume si propone proprio come una consultazione, uno strumento praticissimo per risolvere tutti i dubbi che appunto possiamo avere, o gran parte dei dubbi che possiamo avere sulla lingua parlata e scritta.
Sì, proprio così. L'autore, il coautore e io che vi sto parlando abbiamo fatto moltissimi altri libri nei quali spiegavamo dubbi della lingua italiana. Sia il coautore che io dirigiamo Vocabolari della lingua italiana, abbiamo scritto molte grammatiche, però eravamo anche consapevoli che a volte chi cerca una soluzione ha bisogno di uno strumento con una risposta immediata. E allora ecco la soluzione di elencare tutti i possibili dubbi, naturalmente ce ne possono essere anche molti di più, ma già 2406 è un numero abbastanza alto, con una risposta immediata, quindi elencati in ordine alfabetico, senza spiegazioni, ma con la risposta giusta per non sbagliare.
La grammatica può essere dunque anche divertente, piacevole?
Beh, questa è la nostra sfida. Il libro precedente si chiamava per l'appunto Viva la grammatica e quello precedente ancora Viva il congiuntivo. Quindi ogni volta prendiamo in esame un oggetto un po' difficile che incute una certa soggezione, no? Pensiamo al congiuntivo o anche alla grammatica che evoca cose un po' noiose, regole che non riusciamo a ricordare bene. Ecco, il nostro tentativo è quello di rendere argomenti ritenuti normalmente o difficili o pesanti o astrusi o noiosi, renderli più affabili, simpatici e soprattutto spiegare le cose in maniera molto molto chiara.
Quali sono gli errori più frequenti nei quali si incorre?
Gli errori più frequenti, allora spesso l'errore è determinato da una influenza per esempio dialettale, quindi da una sorta di interferenza e quindi tendiamo, per esempio al nord si usano male e poco le doppie consonanti perché la tendenza regionale è quella a non pronunciarle doppie le consonanti e altri errori invece si fanno per esempio al centro e al sud, sia a proposito della grafia sia a proposito della pronuncia. Per esempio pensiamo, ecco, mi vengono in mente tutte le parole come commozione, attenzione, eccetera eccetera, le parole che finiscono in zione, quando le pronunciamo tendiamo a pronunciarle raddoppiando, in realtà vanno scritte con una Z sola. Ecco, questo è uno degli errori, poi ce ne accorgiamo dai compiti fatti all'università, dai testi scritti dai nostri studenti. E allora ecco, proprio per questo elenchiamo tutte le parole che finiscono in questa maniera e che invece vanno scritte con una Z sola.
Un consiglio che può dare magari ai più giovani, ma anche poi invece alle persone adulte, per in qualche modo riscoprire il gusto della lingua?
Dunque, per riscoprire il gusto della lingua, questo naturalmente è rivolto soprattutto ai più giovani, i più giovani a volte ci sembrano un po' spavaldi, in realtà sono timidi, più timidi di quanto possiamo immaginare e alcuni tendono a parlare poco. Allora, da questo punto di vista il mio consiglio è parlare il più possibile, perché anche sbagliando in fondo si impara, troveremo sempre qualcuno che ci corregge. L'altro consiglio è scrivere di tutto, non solo quelli che sono i compiti scolastici, ma un diario personale, poi oggi ci sono tante forme, no? I blog, i post, le chat, gli sms, scrivere di tutto. L'altro consiglio, naturalmente non posso non darlo, è leggere di tutto. Quando dico leggere di tutto, voglio dire non solo i grandi capolavori, per esempio leggere i giornali, perché nei giornali troviamo gli argomenti più vari, dalla politica allo sport, all'economia, allo spettacolo, alla moda. E allora ecco che chi legge viene messo a contatto con una lingua che non è solo una lingua letteraria, ma la lingua della quale abbiamo bisogno per gli usi di tutti i giorni.
Benissimo, la ringrazio moltissimo per essere stata con noi.
Ringrazio voi.
E grazie naturalmente anche proprio del libro che sarà utilissimo.
Speriamo,
a tutti.
Speriamo, ce lo auguriamo. Grazie ancora e buongiorno.
Arrivederci.
Arrivederci.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.